Matthew Fox individua quattro vie, sono quattro vie per giungere dove abita Dio, cioè quattro vie per fare esperienza del divino, quattro vie della spiritualità del creato, cioè se noi le percorriamo facciamo esperienza del divino, entriamo in contatto con Dio, con la vita, con questa energia trasformante. E ve le enuncio, poi andrò a spiegarle. Quindi sono, primo, la via positiva, la via negativa, la via creativa e la via trasformativa. Quindi via positiva, negativa, creativa, trasformativa. La via positiva. Recupera, è come se ci dicesse questo, recupera la tua terrestrità, recupera la tua animalità, apprezza la fisicità, la sensualità, recupera la dimensione del piacere, sentiti parte del cosmo, meravigliandotene come un bambino. Voi sapete che una grande accusa che viene mossa al cristianesimo, è stata mossa al cristianesimo, è stata proprio quella di aver tradito la terra. Noi siamo terrestri, siamo animali, viviamo in un fisico. Quindi è importante per noi il senso, i sensi. Abbiamo tradito il piacere. Ditemi se non è vero che nella cultura cattolica il piacere è sempre stato condannato. Sempre. Cioè, è come se uno provasse piacere e era già in peccato. Invece la spiritualità del creato ci dice che lo stupore e il piacere sono rivelanti per l'avventura umana. Occorre stupirci della creazione, stupirci del mistero della natura, di tutto ciò che ci circonda, perché ogni cosa è parola di Dio. Ogni cosa è parola di Dio. Capite che cos'è lo stupore? Noi abbiamo perso la dimensione dello stupore, non ci stupiamo più di nulla. Edelgard di Bingen dice: ogni cosa è specchio di Dio che brilla e risplende. Ogni cosa è specchio di Dio. Questa è la via positiva. Poi c'è la via negativa, che ci dice: lascia spazio al vuoto. Lascia spazio al silenzio. Lasciati svuotare dal dolore, per poterlo attraversare e poi lasciarlo andare. L'oscurità, la sofferenza, il dolore, l'abbandono, sono dimensioni importanti. Nel nulla, nell'oscurità, nel silenzio, nello svuotamento, nel lasciare andare, c'è qualcosa di importante per il nostro viaggio. Capite, la questione non è non provare dolore, ma è attraversarlo. La grande poetessa italiana Chandra Livia Candiani dice: non voglio non aver paura, voglio imparare a tremare. Capite? Quindi tutto è importante di ciò che viviamo. Quindi lasciare accadere anche la sofferenza, il dolore, il buio, il nulla. E questo ci apre alla via creativa, terza via, la via creativa, che ci dice: sboccia, sboccia, vieni alla luce di te. Dai valore alla tua unicità. Sconfiggi le paure, sconfiggi i sensi di colpa che ti porti dentro. Crea, o meglio, co-crea con Dio. Diventa co-creatore di Dio, perché tu sei chiamato a portare avanti la creazione. La via creativa ci dice che possiamo fidarci delle immagini che abbiamo dentro per farle venire alla luce e poi cavalcarle. Molte volte non ci fidiamo delle immagini che ci portiamo dentro, forse perché si è sempre stato detto che non sono importanti, o che sono pericolose, o che sono sporche. Fidiamoci dell'immagine che ci portiamo dentro. Sentite cosa dice Meister Eckhart. Siamo, cioè nel 1200, Eckhart era coevo di Dante. Scrive: diventa consapevole di ciò che c'è in te. Diventa consapevole di ciò che c'è in te. Annuncialo, pronuncialo, producilo, dallo alla luce. Però la via creativa è il terzo momento dopo la via negativa. Ecco perché è importante la via negativa. Il vuoto. Io credo che Gesù di Nazareth abbia proprio invitato gli uomini e le donne a danzare in questa vita. A fare della vita una danza, una benedizione, una creazione, da qualunque esperienza essi provenissero. Gesù ha incontrato veramente persone distrutte, persone segnate dal peccato, dal male, gente che ha toccato il fondo, eppure ogni volta che andavano via da un incontro con Gesù, danzavano tutti, tutti hanno danzato, è bellissimo questo. Capite, l'importante è abitare il vuoto, abitare il nulla, abitare il peccato, attraversarlo, non basta dire di no, allontanarlo. E poi la via trasformativa, la quarta via, che possiamo, possiamo ridurlo, concentrarlo in un comandamento: sii compassionevole, lotta per la giustizia, la compassione. Poi ci fermeremo. Ora Fox dice che da queste quattro vie, la via positiva, la via negativa, la via creativa, la via trasformativa, scaturiscono quattro comandamenti. E sono quattro comandamenti molto belli, molto anche importanti. Il primo, il comandamento, il dovere, diciamo così, di innamorarsi almeno tre volte al giorno. E ci si può innamorare di una galassia, di una stella, di un fiore selvatico. di un altro essere umano. Però lui dice una cosa molto bella, possibilmente diverso da noi. Magari lui parlava degli americani, no? Primo, ovviamente lui ha in mente il popolo americano, dice, magari tu che sei americano innamorati di un iracheno. Un eterosessuale magari di un omosessuale. Un bianco di un nero. Cioè, la spiritualità del creato comincia con lo stupore, con l'innamoramento. Chi si innamora e si stupisce. C'è un po' di confusione da quelle parti. Questa porta è...
È animata.
Secondo comandamento, osare l'oscurità. Osare l'oscurità. Il divino, Dio, non lo incontriamo soltanto nella luce. D'altra parte, più si va in profondità, più vi è oscurità. Ma aumentano anche le possibilità di fare esperienze di Dio. Osare vuol dire non avere paura dell'oscurità. Ecco, è collegato ovviamente alla via negativa, cioè non avere paura del tuo dolore, della tua sofferenza, delle tue sconfitte, dei mostri che ti porti dentro, delle ombre che ti abitano. Non avere paura, abitale! Perché lì troverai Dio. Osare l'oscurità significa entrare nel nulla e lasciare che il nulla sia nulla. Permettere che il dolore sia dolore. Entrare nell'oscurità ci salva dalla disperazione. Una psicologa, citata da Fox, Joanna Macy, scrive: fate esperienza del dolore. Non abbiate paura del suo impatto su noi stessi o sugli altri. Non andremo in pezzi, perché non siamo oggetti che possono rompersi. Cosa vuol dire osare l'oscurità? Forse significa abitare le nostre origini. Noi siamo stati concepiti nell'oscurità. Abbiamo vissuto i nostri primi mesi nell'oscurità. Quindi dove c'è oscurità c'è comunque vita. L'importante è entrarci. Abitare l'oscurità significa accettare di vivere senza parole, quindi abitare il silenzio. Non avere immagini, non avere appigli, non avere appoggi, abitare il vuoto, abitare il nulla, sapere che comunque lì c'è un'energia feconda, che sta operando comunque, a patto di abitarla. Rainer Maria Rilke scrive: rimani in silenzio. Chi rimane in silenzio interiormente tocca le radici del parlare. Capite? Il silenzio, che può essere un silenzio di parole, un silenzio di immagini, un silenzio di sensazioni, un silenzio, un vuoto interiore, il nulla, comunque se lo abiti, è l'origine della parola. Cioè fecondo. In fondo osare l'oscurità è un atteggiamento prettamente mistico. Ricettività e sottrazione. Ricettività e sottrazione. Il grembo che ci ha portato alla luce era sì un grembo oscuro, ma anzitutto vuoto. È qui che si iscriverebbe, secondo me, un sano discorso sulla verginità di Maria. Questa è la via della verginità. La verginità è proprio questo spazio vuoto, silenzioso, buio, dove tutto può essere possibile, dove tutto diventa possibile. Pura potenzialità. Terzo comandamento, non avere paura di generare. Non avere paura di generare. Noi siamo chiamati a creare, a diventare co-creatori con Dio. Eckhart scrive, noi siamo eredi del tremendo potere creativo di Dio. Cosa vuol dire creare? Stiamo attenti, non significa costruire una statua, un dipinto, suonare il pianoforte, cioè non è soltanto una creazione artistica. Generare riguarda la lotta con i demoni e gli angeli che abitano la nostra psiche, osando dare loro un nome e mettendoli in uno spazio in cui possono respirare e noi possiamo guardarli. Questo vuol dire diventare creativi. Cioè essere creativi significa generare, significa dare un nome alle proprie paure. Guardiamo in faccia i demoni che ci abitano, anche gli angeli però. Facciamoli respirare. Diamo un nome alle ombre, ai nostri mostri. Siamo tutti abitati da mostri interiori. Il problema è che una certa morale cattolica ci ha sempre detto che non andava bene, bisognava ucciderli. No, diamogli un nome. Facciamoci gli amici, insegneremo loro a non farci più del male, perché noi siamo frantumati dalla paura, ma la paura nasce sempre dall'incognito, dal non conosciuto. Dare un nome significa togliere le cose e farli cessare di essere mostruosi. Il mostro è ciò che non ha nome. È interessante che nella Genesi uno dei primi comandamenti di Dio è dai un nome a tutte le cose perché farai in modo che non esercitino più un potere negativo su di te. È mostruoso ciò che non conosciamo. Quindi diventare generativi, generare, significa proprio stare in compagnia con i mostri che ci abitano. Quelle cose che non vorremmo avere, quei pensieri che non vorremmo partorire, quelle sensazioni che non vorremmo. E invece siamo così, siamo questo anche. È interessante notare che nelle fiabe i mostri alla fine diventano alleati verso la salvezza. Dobbiamo ascoltare, questo lo direbbe Jung, dobbiamo ascoltare le nostre immagini interiori, portarle alla luce. Questo ci permetterà di abbracciare i nostri nemici interiori, le ombre, abbiamo detto, ma anche le visioni belle, i nostri sogni. E in questo modo portiamo avanti, diventiamo creatori e portiamo avanti la creazione intera. Partecipiamo alla creazione del mondo. Quarto comandamento, essere compassionevoli come il nostro creatore celeste. Gesù dice in Matteo 6, dice siate perfetti. Andrebbe tradotto con siate compassionevoli. Oppure, altra traduzione bellissima che usa Fox, siate onniavvolgenti. È bellissimo, eh? Onniavvolgenti, cioè avvolgete tutto nell'amore, perché l'amore avvolge tutto. Anche i cattivi. Se avvolgiamo i nostri, con l'amore, i nostri mostri interiori, dovremo cominciare ad abbracciare anche i mostri esteriori. Il salmo che abbiamo letto all'inizio è un salmo tremendo, eh? Andrebbe fatto una giornata su quel salmo lì, dove si parla di un Dio che odia i nemici. Voglio odiare i nemici come li odi tu, l'abbiamo letto prima. E non c'è nulla di più antievangelico che quel salmo. Gesù dice in Matteo 5 e in Luca 6, Dio, l'amore, abbraccia anche i malvagi e gli ingrati. Fa splendere il sole sui giusti e sugli ingiusti. Fa piovere sui cattivi e sui buoni. L'amore è onniavvolgente. L'amore non sceglie chi amare, chi avvolge. Essere compassionevoli significa sperimentare la nostra interconnessione reciproca, sapere che la gioia e il dolore attraversano tutti noi come un solo corpo e di conseguenza il tuo dolore è il mio dolore, la tua gioia è la mia gioia. No, Paolo quando dice gioite con chi gioite, con chi gioisce è piangete con chi piange, il tuo dolore, se siamo una cosa sola, se siamo tutti interconnessi, allora dovremmo essere compassionevoli. In fondo essere compassionevoli significa essere profetici. Chi è il profeta? E qui viene usato un verbo bellissimo, eh? Il profeta è colui che interferisce. Interferire, bellissimo, ha in sé la radice ferita, ferire. Entrare dentro l'ingiustizia, disponibili di lasciarsi ferire. Entrare dentro l'ingiustizia. Il profeta è colui che lotta contro l'ingiustizia. Maestra Eckhart scrive, la compassione è il primo cerchio di radiazione dell'agire di Dio. Ora, se il padre è compassionevole, noi siamo figli nella misura in cui siamo compassionevoli. Gesù in Luca 6 dice, siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre, e sarete così figli di Dio. Capite la figliolanza? In ambito semitico, il figlio è colui che assomiglia al Padre. Quindi se noi assomigliamo al Padre, che è il compassionevole, tra l'altro uno dei nomi di Allah, secondo la tradizione musulmana, bellissimo, se noi siamo compassionevoli, stiamo vivendo da figli, capite? La figliolanza la si vive, non lo si è per nascita. si è figli nella misura in cui viviamo come il Padre. Quindi non c'è battesimo che tenga, il battesimo non ci fa figli di Dio. È l'etica che ci fa figli di Dio. Per questo che la compassione è il centro del messaggio di Gesù di Nazareth, ma era il centro anche del messaggio di Maometto, di Lao Tse. Se siamo tutti interconnessi, i bisogni della comunità, della società, diventano i miei bisogni. E occorre lottare perché sia così. Questa è profezia. Altro aspetto fondamentale a questo punto della spiritualità del creato. Se noi riuscissimo a entrare nella logica della spiritualità del creato, se cominciassimo a pensare in grande come parte di un tutto, allora forse impareremo a smettere di cercare la divinità in alto per cominciare a guardarci attorno e dentro di noi. Allora, la spiritualità del creato dovrebbe aiutarci a iniziare quello che viene detto, denominata, una spiritualità panenteistica. Panenteistica. Non panteistica, stiamo attenti, ma panenteistica. Perché il panteismo ci dice che tutto è Dio. Il panenteismo, pan è totalità, significa che Dio è in ogni cosa. È la matrice di ogni cosa. Per cui noi vediamo ogni cosa in Dio e Dio in tutte le cose, come dice Matilde di Magdeburg. Allora, quando Gesù predicava che il regno di Dio è in mezzo a noi, che andrebbe tradotto è dentro di noi, predicava di fatto proprio questa, una relazione panenteistica con la divinità. Vi leggo un passo molto importante di un personaggio straordinario, si chiama Henri Lesseau, che era un monaco cristiano, cattolico, che è passato ha fatto la sua formazione, poi è cresciuto in un ashram indiano e quindi ha sposato, diciamo, la spiritualità induista. Che in un testo molto importante, che è molto bello anche, si intitola Risveglio a sé e risveglio a Dio, scrive: la divinità, sentite cosa scrive anche adesso, la divinità è quella profondità di me stesso che è al di fuori della durata, della contingenza. Il Dio vivente non è necessariamente colui che diciamo tu. Ogni tu rivolto a Dio è una menzogna, un errore, poiché Dio non è un tu come gli altri tu che conosciamo, i tu che noi possiamo concepire. Dire tu a Dio è renderlo non vivente. Chi crede di conoscerlo si allontana da lui. Bellissimo questo. Chi crede di conoscerlo in realtà si allontana. Agostino, tra l'altro, diceva se tu arrivi ad avere un'idea di Dio, stai certo che quello non è più Dio. Cioè ogni idea che abbiamo su Dio, ogni idea che concepiamo sulla divinità, serve soltanto a distruggere quella divinità. La frantumiamo. Il Dio vivente non si incontra che nel fondo di sé, nel raccoglimento al fondo di sé, al fondo della propria vita, al fondo di ciò che per cui noi siamo viventi. Non bisogna cercare Gesù né a Betlemme, né a Nazareth, né a Cafarnao, né sul Calvario, nemmeno all'uscita del sepolcro. Bisogna cercarlo là dove è realmente il Dio vivente, ossia absconditus in sinu patris. È il seno del Padre, è il fondo di me. Cioè Gesù sta nel seno del Padre e il seno del Padre sta nel fondo di me, fondo dell'anima, dice Meister Eckhart. Il Grund di Meister Eckhart, il fondo dell'anima, lì abita Dio. Allora, acquisire una spiritualità panenteistica significa proprio smetterlo di pensarlo fuori dall'universo, perché la nostra idea è ancora quella catechistica, cioè di un super genitore che sta sopra le nuvole, che a un certo punto ha deciso di creare, perché si sentiva solo, questo universo, che comincia a dare leggi, norme, a cui bisogna inchinarsi, tutte queste cose che è la proiezione nostra quella lì, ma non ha nulla a che fare con Dio. Dio dentro tutte le cose. È vero, se voi sfogliate la Bibbia, compreso il Vangelo, si tratta di Dio in termini personali, tanto che Gesù dice Padre nostro, no? lo pensa come Padre. Ma è interessante che la tradizione successiva comincia a parlare di Dio oltre i nomi, oltre le forme, oltre i pensieri. Dionigi scrive che Dio, la divinità, è inesprimibile, ineffabile, al di là della mente, al di là della vita, al di là del visibile. E sapete chi ha parlato di panenteismo? Sant'Anselmo d'Aosta. Siamo nel 1078, lui pubblica un libro famoso, il Proslogion, dove scrive: Dio non è in un luogo, Dio non è in un tempo, ma Dio, o meglio, tutte le cose sono in Lui e Lui è in tutte le cose. Siamo nell'undicesimo secolo. Allora forse il panenteismo è la forma migliore di pensare la realtà che noi chiamiamo Dio. Dio immanente a tutte le cose, immanente, bellissimo. Ma al contempo trascendente, perché superiore a tutte le cose. D'altra parte Gesù l'ha detto, Dio è spirito. E lo spirito, pur non essendo una persona, è una presenza. Ora, questa capacità di fare esperienza del divino tutto intorno a noi, perché ogni cosa è specchio della divinità, questo sentirsi immersi nel divino, Questa capacità si chiama misticismo. Ecco perché è importante tornare a una visione mistica della realtà. Lo diceva prima la signora, citava quel passo di Rahner, che è diventato molto famoso, no? E che il cristianesimo del ventunesimo secolo o sarà mistico, diceva Rahner, o non sarà, aveva ragione. Ma io solo ho ricordato che in realtà questo passo di Rahner in realtà era una frase, una frase scritta in un libro di Panikkar, che Rahner ha preso, ma non avendolo citato, che era di Panikkar, è stato attribuito poi a Rahner. Ecco, quindi voi quando sentirete parlare di questa frase, il cristianesimo del ventunesimo secolo o sarà mistico o non sarà, sappiate che è una frase di Panikkar. Ma aveva ragione. Ma torniamo alla spiritualità che appunto è una spiritualità mistica a questo punto, mistica, perché ecco perché è importante tornare alla mistica. La mistica è questo fare esperienza della divinità, possiamo dire senza mediazione, capite? Senza mediazione. Qui le conseguenze, qua si aprirebbe tutto un discorso, no? Riguardo la Chiesa, riguardo la mediazione, no? Però è interessante notare che in realtà la mistica è sempre stato fumo negli occhi per la Chiesa, Non ha mai appoggiato la mistica fino in fondo la tradizione ecclesiale, almeno un certo tipo di Chiesa, perché era come perdere in qualche modo potere, cioè io sono la mediazione, se vuoi arrivare a Dio devi passare attraverso di me, non puoi avere un contatto diretto con la divinità. Per questo che la costola mistica dell'Islam si chiama sufismo, e i sufi sono sempre stati fumo negli occhi per la religione ufficiale islamica, sono stati condannati, ancora adesso il sufismo non è visto di buon occhio ovviamente dalla tradizione islamica ufficiale, perché in qualche modo mette in crisi l'aspetto immediato senza termine medio. Ora, la spiritualità del creato ci aiuta appunto a diventare mistici, a riprendere questa mistica, e ci ricorda che, Fox ricorda a questo punto, dopo le quattro vie, i quattro comandamenti, lascia anche alcune regole, che io vi recupero, che sono molto interessanti. La prima regola. La regola della stravaganza, cioè il creato, la spiritualità del creato è stravagante. Cosa vuol dire? Che se tu guardi il creato, se tu guardi la natura, ti accorgi che è scialacquatrice. La natura dà via le cose, molte cose, in maniera stravagante. L'energia solare che colpisce la Terra è solo un miliardesimo della potenza che emette il Sole. Tutto il resto va via. Ma in fondo tutta la natura. Chi era Silesio, no? Angelo Silesio, che diceva la rosa è senza perché, ci sono fiori che sbocciano, profumano, muoiono senza che nessuno li abbia mai visti, annusati. La natura è scialacquatrice, dare tutto senza pensarci. Allora la domanda è, se noi facciamo parte di questo creato, se facciamo parte della medesima economia, capite che se non ci comportiamo come la natura c'è qualcosa che non va, se siamo parte. Se manteniamo le nostre anime al chiuso, moriamo di asfissia. senza esserci spesi, senza essere stati utili per qualcuno, senza mai esserci impegnati in alcunché. Pensate a Marco 4, no? Quel bellissimo brano dove si dice che il seminatore uscì, no? E getta questa semente a muzzo, no? Direbbero i giovani, cioè così senza badare, un po' va nella strada, un po' va di qua, un po' va di là, e poi un po' cade anche nel terreno buono, ma il contadino, l'amore, butta senza pensarci, scialacqua, da iosa. L'amore sperpera, ma solo per questo è generativo. Invece no, noi che siamo parte di questo creato, malgrado tutto, pensiamo sempre, misuriamo tutto, conserviamo molto. Ma una delle logiche evangeliche, voi lo sapete, che questa è una legge economica fallimentare di per sé, ma per Gesù era molto produttiva. Ciò che è conservato va perduto, ciò che viene donato è moltiplicato. D'altra parte, pensate a un altro brano, la moltiplicazione dei pani, ad esempio, no? Che ovviamente è un racconto mitologico, però fa passare questa logica. Seconda regola, la regola dell'interconnessione. L'ho già accennato prima, la riprendiamo. L'interconnessione è l'habitus dell'universo. E quindi, se noi siamo parte di questo universo, è anche la nostra regola. La scienza ci dice che il mio corpo, i nostri corpi, sono stati prodotti dall'esplosione di una supernova. Per questo che dicevo, noi siamo figli delle stelle. Ma per la nostra vita etica, cosa significa essere interconnessi? Cioè, il fatto che siamo tutti interconnessi, come ci sta rivelando sempre maggiormente la fisica quantistica, ha una ricaduta sulla nostra vita di tutti i giorni? Certo, perché siamo parte di questo creato, quindi se non funzioniamo anche, se non ci mettiamo in interconnessione, ci perdiamo. Pensate a Thomas Merton, questo monaco straordinario, che in ultimi anni si è avvicinato molto anche alle tradizioni orientali, scrive: l'intera nozione di compassione è basata su un'acuta percezione dell'interdipendenza di tutte le cose viventi, che sono tutte parte le une delle altre e sono tutte coinvolte a vicenda. Quindi noi facciamo parte di una legge cosmica della risposta al dolore di tutte le donne e gli uomini. Capite? Se entriamo in questa logica, non possiamo più dirci disinteressati da quello che capita al resto dell'umanità. Ma d'altra parte Dostoevskij l'aveva detto, no? Noi siamo responsabili di tutto. Noi siamo responsabili di tutto. Nessuno può dire a me non interessa. C'è un verbo importante, molto bello in francese, regarder, che significa sia guardare, ma al tempo stesso essere riguardati, no? Guardate, è importante, cioè io ti guardo, cioè il mio sguardo cade su di te, ma a quel punto tu mi riguardi, capite? Non soltanto perché sono riguardato, ma perché la tua situazione adesso mi riguarda. Essere nel mondo significa vivere di sguardi, Quindi guardare l'altro, ma nel momento in cui lo guardiamo, al tempo stesso ne diventiamo responsabili. Cioè la tua situazione, la tua vita, la tua persona, adesso che ti ho guardato, mi riguarda. Mi chiama alla responsabilità verso di te. Cioè tu non mi puoi più essere indifferente. Allora ogni sguardo chiama alla responsabilità. E responsabilità significa rispondere dell'altro. Diventare, essere responsabili significa rispondere della necessità dell'altro. Questa è la potenza dello sguardo, dell'essere tutti comunque uniti. Non c'è storia che non ci riguardi. Terza regola, regola dell'espansione. L'ho accennato prima, l'universo sta andando verso, no, dopo il Big Bang, no, pare, almeno gli astrofisici dicono che, una teoria ovviamente, possibile, quella che l'universo si stia espandendo, si sta allargando, si sta compiendo per via di espansione, e noi, visto che facciamo parte, se non ci espandiamo, implodiamo. Capite? Se la legge dell'universo e noi ne facciamo parte, se non ci espandiamo, se non ci compiamo, implodiamo. Più c'è paura, più viviamo la paura, più ci concentriamo. Quante persone sono bloccate dalla paura, ma chi vive nella paura impedisce di espandersi, di compiersi, di sbocciare, di venire alla luce di sé. Ecco allora che la regola dell'espansione è in fondo la regola del portarsi alla luce. Noi siamo venuti alla luce, ma dobbiamo rinascere continuamente. Siamo un parto prematuro, diceva Ernest Bloch. Noi non siamo compiuti, noi siamo venuti alla luce, ma dobbiamo venire alla vita, cioè generarci la vita continuamente, e si diventa noi stessi per questa via espansiva, uscendo continuamente da noi. Se non lo facciamo, non veniamo alla luce, quindi siamo già morti. Moriamo. Ma fino a quanto è necessario espandersi? Fino al punto di rottura. Se la nostra espansione, tradotto fuori di metafora, se il nostro amore non giunge al punto di rottura, moriamo. Cosa vuol dire fino al punto di rottura? Fino a morire per amore. Capite? Se non moriamo nell'amore, moriamo. Cioè, la vita, chiama la risurrezione, è possibile soltanto quando si giunge al punto di rottura nell'amore. Che cos'è la resurrezione di Gesù? Non è altro che un aver amato fino al punto di rottura, la croce, che è stata premessa di resurrezione. Quindi risorge chi ama, non chi muore. ma chi non risorge muore. Non c'è alternativa. Ecco perché Gesù continuamente nel Vangelo metteva in guardia dalla possibilità di vivere da morti. E questo è il dramma dell'esistenza. Il dramma dell'esistenza è vivere da morti. Mentre ciò che ti fa vivere è soltanto morire per amore. Chi non vive nell'amore e quindi non arriva a morire per amore, vivrà da morto. E questo è stato il grande dramma per Gesù, e metteva sempre in guardia da questo. Quarta regola, regola della creatività. L'abbiamo già detto prima, ecco, no? Dare alla luce, come fa il cosmo, come fa Dio. Noi abbiamo questo potere divino, dare alla luce, generare. E si genera soltanto nell'amore. Chi ama genera. Genera vita, futuro, apre orizzonti, rimette in piedi tutta l'attività di Gesù di Nazareth in fondo. Quinta regola, forse la più importante. La regola del vuoto, il vuoto, il nulla, lo spazio, sono dappertutto nell'universo. Dobbiamo riconciliarci con il vuoto, il nulla. Voi sapete che un atomo è per lo più fatto di vuoto. C'è l'abbraccio dei protoni e dei neutroni, ma a distanza ci sono gli elettroni, ma c'è uno spazio, lo spazio del campo energetico dove tutto è possibile. Il nostro corpo è fatto per il 99% di vuoto, che è proprio lo spazio atomico, ma questo vuoto è premessa perché si possa compiere la danza della vita. Non ci fosse il vuoto, non ci sarebbe possibilità di danzare, la vita non potrebbe danzare. Ogni cosa ama la solitudine. Ogni cosa che esiste ama la solitudine, ama il vuoto. Ecco perché la mistica si rallegra per tutti gli atti di abbandono, di svuotamento. La mistica si rallegra di abitare, di danzare nella solitudine. Abbiamo bisogno di spazi per danzare la nostra danza che è la vita, perché non si dà nascita se non dall'incontro con lo svuotamento e con il vuoto. Questa è la verginità. Ma noi occidentali in particolare, questo non è un discorso che riguarda l'Oriente, ma noi occidentali abbiamo l'horror vacui, abbiamo il terrore della vacuità, del vuoto, e riempiamo tutto, ma se questo bicchiere fosse pieno non sarebbe più un bicchiere, perché un bicchiere è capace nella misura in cui è recipiente di un liquido, capite? Cioè la potenzialità di questo bicchiere, il fatto che sia vuoto, se no non è più un bicchiere, è un'altra cosa. Perché ci sia vita, perché ci sia fecondità, perché ci sia energia creativa, è necessario il vuoto, il nulla, lo spazio, il silenzio, l'abbandono. Anche se fa paura, ma bisogna abitarlo, dicevamo prima. Il voto è la nostra identità più radicale, perché è pura capacità di recepire, farsi recipienti, farsi capaci. Capite? Parlate di capacità un orientale, capisce subito cosa intendete. Capacità vuol dire farsi spazio, capace di essere riempito. Per noi occidentali essere capace vuol dire essere capace di fare qualcosa. Capite? Siamo due mondi totalmente diversi. Lao Tse dice che il saggio meno opera, meno fa, più crea. Cioè, perché ci sia creazione c'è bisogno di vuoto. Di ozio. Di spazi silenziosi. E noi abbiamo detto che l'ozio è il padre dei vizi. Ma soltanto per coprirci, per giustificare la nostra inveterata logica economica. Del fare, ma non è vero che l'ozio è il padre dei vizi. L'ozio è la possibilità della creazione. I padri dicevano che Gesù è nato dal silenzio di Dio, dal nulla di Dio, perché Dio è puro nulla, dice Eckhart. Dio è puro nulla, per questo che è creatore. Il vuoto di sé, l'oblio di sé. Gesù diceva l'odio di sé, in questo senso, chi non odia la propria vita, indicava questo. Va in proporzione all'amore per gli altri. Più mi svuoto, più faccio esperienza di questo nulla, più divento capace di farmi riempire dall'altro, cioè entro in relazione con l'altro. Il Cristo e il Buddha sono forse l'apice di questa esperienza. I mistici si sono svuotati tanto di se stessi che sono diventati quasi trasparenti. La mistica ci dice, devi svuotarti di tutto ciò che non sei tu. Devi svuotarti di tutto ciò che non sei tu. E finalmente farai esperienza del divino. Sentite Silesio, Angelo Silesio, questo mistico, che ha scritto un libro importante, no? L'angelo cherubico. Silesio scrive, se qualcosa ancora sei, lui scrive questi piccoli aforismi, ecco, in maniera poetica, se qualcosa ancora sei, sai, ami e hai, credimi, dal tuo carico libero ancora non sei. Se ancora sei, sai, ami e hai, o uomo, dal tuo carico libero ancora non sei. Un'altra regola, la settima, sì, la sesta è la giustizia, ma abbiamo detto prima, taglio la settima regola, è la regola della comunità, regola della comunità. Ogni cosa dell'universo vive e prospera solo in comunità. Gli ecosistemi sono ecosistemi di comunità. la relazione tra cloroplasti e mitocondri che produce l'ossigeno per ogni essere vivente è solo relazione di cooperazione. Tutto funziona così. Perché ci sia vita, ci vuole relazione, comunità, aggregazione. Quindi la legge fondamentale dell'universo non è la competizione. Quindi se noi facciamo parte di questa creazione, e visto che abbiamo fatto, almeno noi occidentali, viviamo nella misura in cui entriamo in competizione e vincerà il più forte, ci disfacciamo, ci stiamo autocondannando, perché l'universo sta andando la legge è un'altra, la legge dell'universo, è quella della cooperazione, l'aggregazione, il mettersi insieme, solo il mettersi insieme produce vita. Lewis Thomas, che è uno scienziato, scrive: le cose viventi hanno la tendenza ad unirsi, a stabilire legami, a vivere le une dentro le altre, a ritornare in situazioni pregresse e andare d'accordo non appena sia loro possibile. Noi siamo in comunità, siamo connessi, abbiamo detto, alle stelle, alle galassie, viviamo in una comunità galattica. Il problema è che non lo sappiamo, non ne siamo consapevoli. Ed è solo in comunità che impariamo che la sopravvivenza non appartiene al più forte, ma sopravviviamo perché impariamo a stare in comunità. E capiamo, e se capiamo, quale comunità fa per noi. Ottava regola, la regola del dono. Tutto ciò che esiste non soltanto vive e prospera in comunità, ma esiste nella misura in cui si dona. Qui Fox parla in realtà di regola del sacrificio, ma a me non piace la parola sacrificio. Qui meriterebbe tutto un discorso, ma non è il termine sacrificio non è un termine evangelico. Gesù non si è sacrificato e non chiede mai agli uomini di sacrificarsi. Guai se un genitore si sacrifica per un figlio, perché il sacrificio richiede sempre una compensazione, cioè un ritorno. Il dono invece è disinteressato della risposta, capite? Io mi sacrifico per te a patto che tu poi mi dia qualcosa, un ritorno. Quindi la legge dell'amore non è una legge di sacrificio, è la legge del dono in qualche modo, della gratuità. Quindi Gesù non si è sacrificato, stiamo attenti. Allora io sostituisco sacrificio con dono. Tutto ciò che esiste si dona affinché la vita possa continuare. Nell'universo si continua a mangiare e ad essere mangiati. Questa è la legge della natura, di tutto l'universo. C'è una morte necessaria perché la vita possa continuare. Quindi ci sono stelle, ci sono galassie che muoiono perché qualcosa possa nascere. Questo è il dono, è la legge dell'universo. Fox dice una cosa bellissima: esiste nell'universo la legge eucaristica dell'universo, cioè l'universo risponde a una legge eucaristica. Ci si dona perché l'altro possa vivere, ci si lascia mangiare perché si abbia la vita. Ma questa legge è una legge universale, che Gesù ha fatto propria, perché Gesù fa parte di questo universo. Ogni mangiare ed essere mangiati è un atto colmo di riverenza sacra. perché ogni cosa che mangiamo porta in sé 15 miliardi di anni di storia. Capite? Tutto quello che c'è adesso è perché è frutto di un dono che è durato miliardi di anni. Se noi diventiamo consapevoli, guardate che la vita cambia. Perché? Perché ringrazieremo di tutto. Eucaristia significa rendimento di grazie. E Fox dice: io stamattina ho reso grazie all'arancia che ho spremuto, l'ho ringraziata perché è nata, è cresciuta e adesso si lascia spremere perché io possa vivere. E dico grazie, capite? Nasce la gratitudine per tutto, anche per un'arancia che si lascia spremere, a patto però che io da adesso, da questo momento che bevo quell'arancia, mi possa spremere per tutte le persone che incontrerò. Questa è la legge dell'universo. Tutto quello che abbiamo ricevuto, adesso doniamo. Ma l'Eucaristia è questo. È mangiare pane perché io mi possa far pane. Io mangio, consumo, distruggo con i denti un pane, ma a patto che io mi faccia prendere, distruggere, mangiare dagli altri. Fate questo in memoria, cioè come io ho fatto per voi. Capite? Questa è Eucaristia. Ma l'Eucaristia possiamo farla, viverla in riferimento a tutto ciò che esiste. Ogni cosa che tocchiamo, questo vuol dire benedire la vita, benedire. Pensate se riuscissimo a avere questo atteggiamento con tutto il creato, con un albero che dà, pensate no, un olmo che dà, leggevo, 60 milioni di foglie ogni stagione, scialacqua, foglie, foglie, che pare che andiamo, no? Eppure in realtà è tutto perché possa continuare, muore perché tutto possa continuare, quindi io posso ringraziare un albero, posso ringraziare un fiore, posso ringraziare un corso d'acqua, no? Tutto diventa Eucaristia, tutto diventa Eucaristia, ma perché io possa donarmi, possa non farmi ombra per qualcuno, perché qualcuno possa trovare ombra e protezione sotto di me, capite? Alla mia ombra. È molto bello l'origine della parola curare. Si pensa che l'origine, l'etimologia derivi proprio dal fatto di riparare, riparare. Il nostro compito nell'universo sarebbe quello di offrire riparo a qualcuno. Riparare significa offrire luogo di riparo e al tempo stesso rimettere insieme. La creazione cura e io che faccio parte di questa creazione posso diventare cura per le persone che avvicino. Voi sapete, in quel brano eucaristico, in quel brano della moltiplicazione di pani, quindi in contesto eucaristico, Gesù dice, moltiplica i pani, dice, o meglio, prima di moltiplicare i pani, dice, ma qui c'è gente che è affamata, non andate a comprare il pane, date voi stessi da mangiare. Se voi leggete attentamente in greco, non nella traduzione, il significato primo di quella frase di Gesù sarebbe date voi stesso da mangiare, cioè datevi voi in cibo da mangiare, capite? Fatevi voi cibo, questo vuol dire date voi stessi da mangiare agli altri. Quindi questo vuol dire vivere in maniera eucaristica. Ma certo che se l'altro mi mangia, mi distrugge, mi consuma. Però è il discorso di prima, soltanto nella misura in cui, quindi, mi lascio mangiare, mi lascio distruggere, io partorisco la mia vita. Io vengo alla luce nella misura in cui gli altri mi fanno morire. Questa è la legge dell'universo. Io partorisco vita, mi edifico, sboccio, vengo alla luce nella misura in cui gli altri mi fanno morire, perché mangiano di me. D'altra parte la croce è questo, la croce è lo sbocciare massimo del Gesù di Nazaret. Gesù è risorto su quella, Gesù è risorto e diciamo è sbocciato alla vita nella misura in cui ha raggiunto il limite di rottura che è stata la croce. Quindi la croce non ha fatto morire Gesù, la croce ha fatto esplodere Gesù, capite? Gesù è sbocciato come un fiore su quella croce. Per questo che gli evangelisti non parlano mai di morte quando Gesù dà la vita sulla croce. Nessun evangelista. Voi leggete, uno dice spirò, l'altro dice diede lo spirito. Cioè, la spirito è vita, quindi Gesù vivificò su quella vita, non morì. Nessuno usa il termine morì. Perché non è la morte di Gesù. È sbocciato Gesù, per questo che un Gesù sanguinolento su quella croce non è cristiano. Cioè la croce non è la memoria di un uomo che ha sofferto tanto, che ha patito per noi, che no. La croce è la conseguenza ultima dell'amore. Ti dice che se tu vai fino al punto di rottura nell'amore, tu esplodi alla vita. È il massimo della vivificazione la croce. La croce è il massimo della vivificazione. Quando Gesù ha emesso lo Spirito, è venuta la luce. Lì è che è risorto, non 3 giorni dopo. Quello è mitologico. Gesù ha raggiunto questo massimo proprio nella morte, e per questo che Gesù sulla croce è il vivente, perché non ci ha salvato la sua sofferenza, stiamo attenti, non è il suo il dolore, la sofferenza non salva, non salva, è l'amore che salva. Ecco, la croce è il massimo, possiamo dire la croce è la conseguenza ultima dell'amore, la croce è la conseguenza ultima dell'amore. E quindi adorare il crocifisso significa comprendere la logica sottesa alla crocifissione, cioè che se tu dai la vita per amore e vai fino alla fine, tu sbocci come essere vivente. Vieni alla vita. Ecco, questo ci prepara all'ultima regola, la nona, che è la regola della sofferenza e della resurrezione. Matthew Fox si ferma su questo. Lui dice nel corso della storia della creazione, ad intere specie viventi è stato chiesto di dare la vita per altri e portare avanti la creazione. Le supernove muoiono proprio nel generare nuova vita, le foglie muoiono subito dopo aver raggiunto il loro colore più forte e diventano nutrimento per alberi. Morire e rinascere, questa è la legge dell'universo, morire e rinascere. Goethe diceva, muori e diventa. Muori e diventa. Il mistero pasquale, in fondo, altro non è che celebrazione di una legge cosmica. Tutte le cose vivono, muoiono e si trasformano. Attenti, tutte le cose vivono, muoiono e si trasformano, compreso Gesù il Nazareno. Allora forse l'evento pasquale non avrebbe dovuto sorprendere così tanto le persone. Il fatto che Gesù è stato risuscitato dai morti è ciò che la divinità fa per tutte le cose del creato. Gesù, essendo parte di questo creato, ha vissuto in sé la legge cosmica, la legge di tutta la creazione, perché tutte le cose nascono, crescono, si donano e si trasformano. questo Gesù di Nazareth, questo spetta adesso a ciascuno di noi.